primo speciale episodio di Sport Caffè. Io sono Luca.
E io sono Paolo.
Oggi abbiamo con noi un ospite appunto speciale, un ospite speciale perché non parleremo più di sport universitari, ma parleremo con Matteo Pilati. Matteo, benvenuto, grazie per essere qui. Ti chiediamo innanzitutto cosa fai.
Allora, innanzitutto grazie a voi dell'invito, vi seguo dalla prima puntata e sono molto contento di questo invito appunto.
Secondo te perché ti abbiamo chiamato?
Secondo me mi avete chiamato perché sono un portiere.
Beh dai, un inizio, sì.
No, un buon inizio.
No dai, boh, perché gestisco dai la comunicazione di Olimpia e quindi è un buon punto di partenza su argomenti con cui di cui parlare.
E soprattutto Paul, lui vende delle capsule. Quindi esatto. Noi siamo ancora alla ricerca di uno sponsor.
Esatto.
Chissà che oggi non lo troviamo.
E non stavo pensando all'unica cosa sensata che mi avete chiamato.
Questa, ragazzi, è un momento storico per noi. Finalmente abbiamo una persona che sa di caffè e ci vive. E quindi sicuramente
saprà rispondere alla nostra domanda.
Oh, esatto. È mesi che mi interrogo su quale caffè mi identifico. E devo ancora capirlo. Mi verrà adesso.
Però prima di farti questa domanda, ragazzi, vi ricordiamo di seguirci nei nostri canali social che compariranno come sempre da qualche parte, Instagram, YouTube e Spotify.
Iniziamo con una breve presentazione, solito raffica di domande. Domande a raffica, va bene?
Vai.
Pronti?
Sono pronto.
Allora, nome e cognome, li abbiamo già detti, età?
32, è sempre difficile dare un'età sopra, è un casino, l'anno te lo dico, 32.
Scuola superiore che hai frequentato?
Avevo iniziato con l'istituto agrario, bellissimo, mia passione, e dopo ho finito per fare un istituto professionale.
Da dove vieni?
Da Rovereto.
Il primo sport che hai fatto nella tua vita?
Pallanuoto. Pallanuoto praticato per almeno una decina d'anni, sport bellissimo, l'amavo.
Molto interessante, sì.
Dopo non c'era più stato modo di continuare, la squadra non andava più avanti. E quindi...
Facevi il portiere anche a pallanuoto?
No, pallanuoto in realtà quando giochi in difesa sei tutti un po' portieri, ok? Anche se una regola che secondo me non sa nessuno a pallanuoto, non puoi alzare due braccia. Quindi sei un portiere con un braccio in realtà, e, a parte il portiere che ne può usare due. E, no, non facevo il portiere, però più o meno dai, sei sempre lì a... I riflessi ci vogliono.
Infatti è interessante.
Infatti.
Sì.
E dopo ho iniziato a fare calcio 5. Già lì in porta diretto.
Una parola per descriverti?
Ambizioso.
Un tuo difetto?
Un mio difetto... Non sopporto quando la gente non mi dà ragione.
Hai un soprannome particolare?
No, da sempre mi chiamano Pila.
Pila? Giusto? Per il cognome.
Esatto.
Serie TV o film?
Oddio, in sto periodo serie TV, dai.
Mare o montagna?
Mare. Anzi, viro sul lago.
Ah, è interessantissimo, lago. Bella risposta.
Secondo me dovremmo... Cioè, fino ai 25-26 anni non valutavo molto il lago di Garda. Dopo, secondo me, quando inizi ad andare in giro e visitare il mondo, o comunque l'Italia in generale... Dici, ma cosa cavolo abbiamo qua vicino?
Bellissimo. Estate o inverno?
Estate.
Se dovessi cambiare il tuo ruolo calcio 5, quale sarebbe?
Io sono affascinato dal pivot, perché il pivot è proprio un giocatore di scacchi, però farei schifo.
Concludiamo la tua presentazione con la domanda cult del nostro podcast. Se dovessi descriverti sotto forma di un aroma di caffè, come ti descriveresti? Cioè, che caffè ti senti?
Allora, da tecnico dovrei dire che secondo me che caffè ti senti o che aroma magari sono due cose diverse, giusto?
Giusto.
Cioè, nel senso...
Attenzione, sì.
Il caffè... Allora, innanzitutto faccio una chicca.
Eccola, la prima chicca che...
È la ragazza del chicco di caffè.
Bravissimo.
Ho ascoltato i tuoi video.
No, quello fa strano. Vabbè,
pensate che il caffè ha il doppio dei sentori del vino. Quindi c'è e con un tipo di caffè, lo stesso tipo di caffè, variando pressione ed erogazione, macinatura e temperatura, si possono ottenere anche un 30-40 aromi di caffè diverso con lo stesso caffè. Quindi è molto, molto particolare.
Allora, caffè. Visto che sei così esperto, la domanda giusta è: che aroma di caffè?
Mi piacerebbe essere un'arabica colombiana molto pregiata, ma non lo sono. E potrei dire mi identifico in un caffè corretto, ok? Perché è un caffè che non è importante magari che tipo di caffè, perché dopo il caffè dai, non lo vai a sentire più di tanto, però la correzione mette quel pizzico di arroganza dai al caffè.
A polsi sono illuminati gli occhi. Sì. Salutiamo le ragazze della pallavolo che per la prima volta avevano parlato di caffè corretto, però tu per correzione
non me lo
parli...
ricordavo, anche se l'avevo vista.
Tu per correzione parli tipo di Sambuca.
Sì, è una bella grappa trentina.
Fantastico.
Sì, chiaro.
Fantastico.
A questo punto, per entrare un po' nel vivo della puntata, qua dietro abbiamo una maglia un po' particolare, tra l'altro anche autografata. Come ti è giunta una maglia di un giocatore di Serie A, anche di altissimo livello?
Questa è un po' la fortuna di fare il lavoro che faccio, perché al di là del fatto che appunto come te sono un portiere, e come si fa a non avere come idolo Mammarella, dato che è tipo il Buffon del calcio 5, e c'è stata un'occasione nelle final di Serie A 2 del 2024, dove appunto l'Olimpia giocava a Porto San Giorgio, e lì si giocavano anche le finali di Coppa appunto della Serie A di calcio, e giocava anche l'Eco City Genzano, dove giocava fino a quest'anno a Marella, e c'è stata l'occasione con degli agganci con l'Olimpia, con appunto Cristiano Fusari, che mi hanno fatto arrivare la sera dopo la partita in camera d'albergo sua, e gli ho detto dai, non posso non venire, non andar via da qua con un autografo di Mammarella, quindi mi ero già portato in previsione di riuscire nel mio intento, perché sono abbastanza cocciuto, e mi ero portato tutte e due le maglie di Mammarella, e sono finito in camera sua alle 11:30 di sera, era lì che giocava a carte, sicuramente l'ho disturbato e mi stava odiando, perché era lì con due borse del ghiaccio sulle ginocchia, come tutti i portieri dovrebbero fare dopo una certa età, io inizierò anch'io da quest'anno col ghiaccio. E un grande, niente, abbiamo fatto la foto, cioè proprio stati lì a far due chiacchiere, proprio idolo per noi portieri italiani.
Ma infatti cioè, la sensazione di addirittura salire in camera, no, di un giocatore come lui che ha lasciato un segno indelebile a livello del futsal italiano e secondo me anche comunque come proprio come movimento sportivo, quali sono le sensazioni? Cioè sei davanti a un giocatore che è un idolo, che è un punto di riferimento, come fai a non esplodere di felicità e a controllare le emozioni?
No, infatti le emozioni non le controllavo sicuramente, penso che cioè, facevo fatica anche a esprimermi, e quando ti trovi davanti a veramente a una figura così importante che è stato, non ci sono parole, cioè, veramente fai fatica a esprimere. Infatti gli ho dato la maglia, non mi ricordo neanche la scena, cioè, più o meno, cioè, ero veramente in blackout completo, ero troppo agitato.
Ecco, ci hai parlato che questa maglia è arrivata grazie al tuo percorso con l'Olimpia Rovereto, ma qual è il tuo ruolo in questa squadra? Perché tu sei il portiere della Virtus Rovere, cosa fai invece all'interno dell'Olimpia Rovereto?
Sì, esatto, sono portiere anch'io calcio 5, infatti ho giocato contro i vostri compagni quest'anno, ci è andato giù una bella scoppolata, e vi giuro che quest'anno era l'unica squadra, il Custrento, che ho detto non li batteremo mai, perché a livello atletico, a livello di... cioè proprio, vabbè, tanta roba.
È stata una bella stagione.
Sì.
Sì.
A differenza degli anni scorsi che facevate paura
in un altro senso
quest'anno facevate paura veramente. Vabbè, torniamo al ruolo dell'Olimpia.
Esatto.
E come sono arrivato a fare il social media dell'Olimpia, fa straridere, secondo me è una cosa che ci stavo pensando in questi giorni, no? E che dovrebbero provare a farlo anche tanti giovani in ambito lavorativo, però secondo me adesso questa cosa qua non si fa. Io praticamente, sono sempre, essendo di Rovereto, ho sempre stato un tifoso dell'Olimpia, andavo sempre a vederla anche pre-Covid, comunque quando non era sicuramente così diffuso qua in regione il calcio 5, e avevo sentito che non avevano più un'agenzia che li gestiva i social, e sono andato lì, gli ho chiesto fatemelo fare per un mese, non vi chiedo niente e vi dimostro che posso farlo.
E bellissimo. Coraggioso, eh?
Sì. E che secondo me, anche essendo comunque un giocatore, è, cioè, oltre a saperlo magari raccontare bene, diciamo, perché è proprio il tuo, cioè, tipo, non saprei raccontarla a pallavolo, cioè, è una cosa che non mi fio, cioè, non lo so, non saprei cosa
sì,
fare.
Sì, sì.
Ok?
Sì, sì, sì.
E quindi ero abbastanza confident con i miei mezzi, cioè, al di là di quello che magari potevo fare, ma anche conoscendo il campo dove andavo a farlo, gli ho detto datemi mano in social un mese e vi faccio vedere cosa posso fare. E niente, dopo un mese mi hanno chiamato su in ufficio e mi hanno detto ok, dai, va bene, accordiamoci.
Ma che poi il lavoro del social media manager, lo parlo proprio da persona totalmente esterna, è comunque un lavoro che certamente prevede delle qualità, delle competenze, però è molto giocato sul fatto che devi sapere entrare nella mente delle persone e devi sapere entrare nella modalità in cui le persone vogliono fruire a determinati contenuti. Quindi c'è la parte in cui devi comunque avere una tua conoscenza, ma devi anche riuscire ad entrare in rapporto con le persone, che secondo me è la cosa più complicata.
Eh sì, sicuramente, cioè, come dicevo prima, comunque conoscere l'ambito di dove lo fai di lavoro, che sia un'azienda di caffè, appunto, che sia una pagina sportiva di una società sportiva, il conoscere il campo dove lo fai è fondamentale, e questo sicuramente mi ha aiutato. E dopo bisogna trasmettere, come dici te, alle persone che sono alla fine diciamo i tuoi clienti, ok, quindi gli spettatori, sì, della squadra in sé, devi trasmettergli qualcosa, perché sennò non, è quello che, cioè, al di là di magari fare le cose fatte bene, è lì che devi puntare.
Quanto tempo ti ruba? Quanto tempo ci metti tu? Quanto tempo impieghi a fare i video per l'Olimpia Rovereto? Quindi quanto della tua settimana va dedicato a questo lavoro?
Secondo me sono sulla decina di ore a settimana. Ok. Questo dopo, chiaro, adesso in periodi così estivi un po' meno. Però comunque tipo oggi mi hanno detto di un giocatore nuovo che acquistano l'anno prossimo e quindi sono già lì a studiare video, cosa fare. Più che altro è tanto, cioè le 10 ore magari sono un lavoro di, cioè, reale che crei, e dopo c'è, secondo me, tanto lavoro, cioè io mi sogno la notte magari cosa fare, e cioè il lavoro di pensare a cosa fare è nettamente maggiore, cioè ci pensi durante tutta la giornata, e cioè quello proprio è la cosa che mi piace di più di tutte, cioè sono uno che continua a pensare a quello che c'è da fare, bellissimo.
E poi anche una parte bella del tuo lavoro è proprio entrare anche a contatto con la squadra. Io ti considero proprio parte integrante di quella squadra e credo anche i compagni, anche, scusate, rifaccio. 3, 2, 1, ciak. E poi ecco, un'altra parte molto bella del tuo impiego è anche proprio il rapporto che vai a creare con la squadra. Io credo che comunque all'interno dell'Olimpia ti considerino come un compagno di squadra, proprio per il tuo ruolo, perché hai il compito di fare, tra virgolette, da mediatore, da quella che è la realtà della squadra a quella che è la realtà del pubblico.
No, è vero. Dopo, secondo me, in una squadra come l'Olimpia Rovereto è anche più facile, perché veramente ogni persona che c'è dentro, che sia quello che mette gli striscioni degli sponsor alla partita, così, si fa parte di una famiglia. È proprio una cosa, cioè una società bella da questo punto di vista qua. E ci si sente proprio veramente in casa, cioè tante volte comunque quando fai il social devi entrare nello spogliatoio magari prima della partita, quindi comunque devi anche farti voler bene, perché comunque, cioè, ti stai giocando, cioè per loro è un lavoro, quindi ci stanno giocando anche un futuro, eccetera eccetera. Entri nello spogliatoio, magari c'è anche chi non vorrebbe che un estraneo entrasse, no? Però se riesci a farti voler bene e essere amato comunque da tutti i componenti della squadra, è bello, cioè, sì, mi sento proprio parte anch'io del gruppo, anche okay, se, cioè, non partecipo alle cose extra del gruppo, cioè se fanno delle grigliate non ci vado, okay? Cioè, ma anche giusto mantenere un po' di stacco, ok?
No, certo, che poi hai detto anche una cosa molto interessante: come si riesce a lavorare nei momenti magari clou di una stagione, di una partita, momenti in cui magari la squadra ha bisogno del proprio focus, come si dice, ha bisogno della propria concentrazione.
Quest'anno è il primo anno che mi succede, che ero abbastanza in difficoltà perché la stagione è iniziata veramente male. Dopo le prime, cioè ero abituato a fare, da 5 anni che lo faccio, ero abituato ogni anno, cioè che comunque l'80% delle partite era un risultato positivo, quindi è facile raccontare le cose belle, no? Cioè sì, è facile avere interazioni quando tutto va bene, è facile avere risalto, diciamo, quando tutto va bene, appunto. E quest'anno, dopo le prime 7 partite, hanno fatto, mi sembra, 4 punti, non mi ricordo, però cioè niente. E lì è stato difficile perché comunque la pagina dell'Olimpia, comunque portiamo anche cose ironiche, portiamo anche cose a volte goliardiche, sempre restando comunque in un ambito serio, perché comunque sei nella, certo, seconda divisione nazionale. E lì, cavolo, stavo facendo fatica perché non sapevo comunque se i giocatori, cioè era veramente un periodo tosto, tutti un po' arrabbiati, tutti un po' cupi, e vai a fare, già non facevano gol quindi non hai neanche gol da mettere. Quindi dici, ma che cavolo devo mettere qua, quindi devi inventarti delle cose, e boh, avevo iniziato un periodo di a mettere su frasi motivazionali, robe da fuffa guru, e
che poi è un attimo che passa il messaggio sbagliato e magari si creano situazioni spiacevoli.
Sì,
quindi
sì,
è anche delicata.
È vero, perché cioè, comunque stai perdendo, i tifosi vedono che perdi, tutti che ce l'hanno con il mister, il giocatore che non rende, x cose, dico cose a caso. E tu metti un post ironico e questi dicono, ma che cavolo c'è da ridere, non c'è niente da ridere qua, siamo ultimi in classifica.
Un po' la Virtus Entella.
Esatto, tipo la Virtus Entella sono i miei idoli. Cioè, ecco, Virtus Entella fan paura.
C'è qualche social media manager a cui ti ispiri? Qualche altra squadra che posta? Mentre nel calcio 5, ad esempio, la L84 che fa un sacco di video in giro per la città di Torino, piuttosto che nel calcio 11, l'Atletico Madrid, la Virtus Entella, che hanno delle pagine Instagram molto attive.
Molto attive, molto goliardiche. Cioè, mi piacerebbe essere il social dell'84, ma perché penso che lo faccia proprio di lavoro. E quindi sarebbe proprio bello fare solo quello, però è difficile nel calcio 5, ma vabbè. E no, c'è pagine che seguo, che proprio, sì, prendo ispirazione, ma comunque anche mi danno quella carica da dire, cavolo, fanno loro, posso fare anch'io, capito? Sono il Monza, il Monza spaccano, il Virtus Entella, queste sono quelle che proprio mi piace. Dopo, tante squadre di Serie A sono tanto istituzionali, cioè... non vedrai mai un video, un post della Virtus Entella nel Milan, ok? Quello è difficile, però vabbè.
Ecco, invece abbiamo parlato dell'Olimpia, senza però magari spiegare questa realtà a chi ci sta ascoltando che magari non la conosce.
Certo.
Quindi se ci puoi un attimo spiegare, abbiamo detto che è nella seconda massima divisione nazionale, però che importanza ha l'Olimpia nel Trentino, a livello del Trentino non ci sono squadre come l'Olimpia.
Sì.
Quindi se ci vuoi spiegare un attimo l'importanza, certo, e la storia di questa squadra.
Il discorso è proprio che il calcio 5 in Trentino era veramente poco conosciuto, ma anche perché comunque le squadre trentine non riuscivano mai a fare quel passo in più di arrivare a restare fisse in ambito nazionale. Cioè, l'ultima squadra era stata il Bubi Merano, che aveva fatto... 1-2 anni, non mi ricordo, comunque in A2, che non c'era la 2 Elite, quindi comunque era seconda divisione, però dopo avevano chiuso Bracca e Burattini, era ritornati in giù sotto Covid, e ogni anno che era l'Olimpia, che era il Futsal Tesina, così arrivavano, vincevano la C1, arrivavano in Serie B e ogni anno puntualmente retrocedevano, e non c'era mai quella stabilità di una squadra in Serie B. E l'Olimpia negli ultimi 5 anni ha fatto appunto tante promozioni da arrivare in A2 Elite, seconda divisione nazionale, e questa cosa qua ha fatto sì appunto di far conoscere molto di più anche questo movimento.
Tra l'altro un movimento che non ha solo la prima squadra in Serie A2 Elite, ma proprio un settore giovanile alle spalle che permette quindi una forte base a questa piramide. Di solito si costruisce la punta della piramide, facciamo la squadra la top, ma poi se non abbiamo le giovanili e se non c'è la base della piramide, come succede nel calcio italiano, cade tutto, crolla tutto.
Sì. diciamo che in altre regioni, come potrebbe essere il Veneto, ci sono tantissime società, ad esempio il Futsal Cornedo, che cioè, ha tutte le giovanili, cioè come qua noi ce l'abbiamo di calcio, Pulcini, eccetera, eccetera, lì ce l'hanno tutte, no? E qua in Trentino ci sono pochissime realtà che provano anche a fare, cioè, ad esempio, per iscriverti al campionato di Serie B sei obbligato ad avere un under 19, no? Che voi ce l'avete. Che voi ce l'avete. E cioè, ci sono società che andavano in Serie B non avendocela, pagavano sanzioni, però è la base fare un settore giovanile. Infatti adesso l'Olimpia sta collaborando con una squadra anche di calcio a 11, perché con i doppi tesseramenti, adesso non so bene come funziona, però puoi farli giocare. Comunque l'inverno qua il calcio è fermo perché è freddo e quindi giocano in palestra e magari provano, capito? Cioè in Brasile tutte le società di calcio partono dal calcio 5, cioè non tutte, ma tante fanno il calcio 5 fino a 12-13 anni, dopo integrano un po' di calcio, dopo 15 anni fanno solo calcio e dopo lì decidono se continuare a calcio o calcio 5, però cioè, è lì che vengono fuori giocatori validi, perché il calcio 5 ti forma tecnicamente.
Abbiamo fatto la stessa domanda al team manager del Cus Trento Calcio 5, la facciamo anche a te. Quanto è importante la comunicazione tra calcio 11 e calcio 5?
Ma in che senso?
Nel senso che in Trentino questa comunicazione
sì.
pecca tantissimo.
Io ti dico, avevo iniziato con l'Olimpia ormai 5-6 anni fa e prima lo facevo per altre squadre e cioè, per assurdo non avevo nessuno con cui no combattere o prendere neanche spunto, perché non lo faceva nessuno. Era veramente, cioè, uno dei primi che aveva iniziato a farlo qua in regione, non c'era nessuna squadra che lo faceva. Ma anche adesso sì, lo vedi, lo fanno, vedo un sacco di squadre che a inizio anno hanno entusiasmo, lo fanno per 2 mesi, spariscono, non fa più nessuno. Cioè, questa cosa qua è fondamentale. Ti dico, il press dell'Olimpia ancora oggi mi dice, cioè, lo sai che anche grazie a te che c'è così tanta gente a vedersi al palazzetto, perché comunque 5 anni fa ci saranno state 150 persone, 100 persone a vederci, e piano più chiaro che le vittorie aiutano, fanno entusiasmo, però se la gente non conosce che ci sei, puoi vincere, però non viene a vederti nessuno lo stesso.
Infatti proprio qua volevo arrivare. Hai un ruolo importante, hai un ruolo che ha delle responsabilità, però ha anche, diciamo, una gratificazione importante.
Sì, infatti i primi anni vedere la gente che così veniva a vederci sempre di più, ho visto sui social, ho visto lì, ho visto la locandina, e il video, te eri te nel video, così. Cioè è figo, cioè proprio, cioè ti rende contento di ciò che fai e ti dà entusiasmo per continuare a farlo, no? Perché se dopo non vedi i risultati dici, cioè, sofferenza, invece così ti dà entusiasmo e vuoi continuare a farlo meglio. Infatti, cioè, negli ultimi anni che l'Olimpia prima giocava all'IPC e adesso al Don Milani, adesso si è trasferita al Palazzetto dello Sport, vedere il palazzetto pieno con più di 1000 persone, cioè, è bellissimo, proprio bello. Cioè,
Poi hai sdoganato, secondo me, anche una cosa che magari a livello oggettivo non veniva vista. Un profilo social che faccia conoscere non solo la parte sportiva è comunque una rivoluzione, tra virgolette, perché io vedo anche nelle mie realtà che dove esistono comunque, cioè ogni squadra ha il suo profilo social, però è un profilo social, adesso non per fare giudizi, però sono piatti, no? Si limita solamente al lato sportivo. Invece è anche molto interessante, molto bello ed è anche una delle motivazioni per cui si crea un pubblico fisso, questa volontà di presentare ciò che va oltre la realtà sportiva.
Sì, assolutamente. Infatti, cioè, lo scopo, secondo me, del racconto che bisogna fare sui social è anche quello di integrare il pubblico come fosse una famiglia, no? E quindi loro non possono vedere magari i giocatori nello spogliatoio, nel tunnel o comunque un backstage di quando vai a fare i set fotografici o vai a fare cose così, e questa cosa qua fa appunto fa tenere legato il pubblico, lo fa sentire una famiglia. E comunque no, la vostra pagina mi piace, ok? Ma cioè, siete quelli che raccontano meglio le cose, è proprio bello. Poi si vede che siete tutti, cioè, secondo me, esatto, dalla vostra pagina si vede che siete proprio veramente un gruppo di amici che si diverte a fare quello che fa e cioè è proprio bello seguirvi. E però come dicevi te c'è un sacco di squadre che è una roba, cioè è un piattume clamoroso, cioè, cioè non le seguirei mai.
Ecco, tra i contenuti che hai pubblicato quest'anno ci sono stati alcuni che dici ecco questi qui sono andati proprio alla grande, hanno avuto un sacco di visualizzazioni?
Sì, più che particolare magari quest'anno di, cioè sono anche stati più che contenuti singoli anche un po' il progetto, tipo secondo me 2 anni fa quando avevamo lanciato la maglia nuova avevo fatto un progetto clamoroso con il mio amico Marco Chizzola, che lui fa, pensate voi, fa il videomaker per l'Inter Media House. Ah, so che siete intervisti tutti e due.
No, io te. Sì, io sì.
Infatti sentivo che eravate intervisti. Sì, sì, sì. È uno dei videomaker dell'Inter e quindi l'avevo rubato per dirgli aiutami a fare sto progetto di lanciare le maglie nuove, la campagna delle maglie nuove per la stagione 2024, e era venuto appunto a aiutarmi, ma la testa lì è clamorosa. E avevamo fatto appunto sto lavoro creando l'hype di un mese con ste maglie nuove, con appunto storie, video che vedevi frame della maglia, no? Cioè quello era stato un lavoro clamoroso, ma veramente mi aveva dato molta soddisfazione, e in più ho avuto un sacco di ricondivisioni, un sacco di visualizzazioni, e sicuramente una cosa così ha aiutato a vendere un sacco di maglie, ma cioè non è che lo dico io, tanto per, cioè, nel senso è fattuale. Avevamo fatto anche, avevamo messo, perché alla fine le cose le vedi nella pratica, avevamo messo anche chiaramente dei link dove potevi preordinarle eccetera eccetera, e c'erano stati parecchi preordini, cioè cosa sei, mica sei una squadra di serie A di calcio, cioè comunque cioè no, preordini, certo, di una maglietta che dopo, cioè, andrai al palazzetto e la trovi lì in vendita, cioè, non è che va sold out, cioè, ok, però le avevamo già fatte, no? E questa roba qua proprio mi ha gasato un sacco, ho detto porco cane, quindi vedi che se crei le cose giuste riesci a ottenere il risultato. E dopo forse un altro è stato quest'anno, ecco dai, per agganciarsi a quest'anno, il video di presentazione di Fusari, quello era stato bello, cioè più che altro comunque viene per la prima volta all'Olimpia a giocare un giocatore di Serie A che gioca da anni in Serie A, in più è un trentino. Quindi c'era anche una bella narrazione dietro il video, no? Che un trentino che torna in Trentino dopo aver giocato, dove ha giocato in Serie A in giro per l'Italia, torna qua per salvare la squadra. Sì, cioè, sì, no, sì, c'è, sì, capito, sì, la narrazione, no? E quindi quello era stato bello raccontarlo. E poi, vabbè, cioè è facile presentare un giocatore di Serie A e avere visualizzazioni. Cioè.
Beh, oddio, però ecco, è anche bello come ti interfaccia la narrazione. Infatti, ricollegandoci a questo tema, secondo te, in base alla tua esperienza, il pubblico si affeziona prima al gioco o alla narrazione?
No, secondo me alla narrazione e all'evento che stai creando. Perché io vedo la gente che viene a vedere il palazzetto, secondo me della metà, di più della metà, ma non per dire sui tifosi, però cioè, il calcio 5 è una roba ipertecnica, come se vado a vedere una partita di basket, cioè, è difficile da comprendere tante cose. E il calcio 5 è uguale, cioè, la gente secondo me viene solo per, cioè no solo per, ma viene anche perché è un momento di ritrovo della città, dove vieni lì, ti bevi due birre, trovi i tuoi amici, fai due chiacchiere, tanto il sabato pomeriggio bene o male non hai nulla da fare l'inverno, e magari sei appena tornato da una sciata alle 5, vieni giù a vederti la partita, ti bevi due birre e stai lì con gli amici, e magari la partita sì, la vedi, non la vedi, però è proprio, secondo me, crei quell'ambiente lì che è bello andarci, no? Dopo, secondo me, col tempo dopo inizi a appassionarti, cioè conosco un sacco di persone che sono venute le prime volte per quelle cose lì e adesso mi dicono sono malato, cioè mi guardo tutto il calcio da Serie A, mi guardo il campionato brasiliano, cioè ma che roba mi avete sbloccato.
Ecco, molto molto bello creare un'atmosfera del genere.
E sono altre vittorie queste che, esatto, comunque che contano, metti sempre nella saccoccia, no, come si dice,
contano, sì, sì, tanto quanto almeno le vittorie sul campo, perché sono quelle che, hai detto tu prima, ti danno carburante, danno entusiasmo, esatto, una cosa tira l'altra.
Sì, sì.
C'è qualche progetto che stai preparando adesso in vista dell'anno prossimo, o comunque qualcosa che bolle in pentola?
Esclusiva qua, attenzione.
Qualche spoiler.
Attenzione agli spoiler.
Per un nuovo giocatore, magari.
Ci giochiamo il tuo contratto in questo momento,
Progetti, a me piacerebbe riuscire a... Allora, ogni anno l'Olimpia mi chiede sempre di raccontare gli sponsor, perché comunque ce ne sono importanti che pagano e vogliono essere raccontati, e quello è una cosa iper difficile, e ogni anno cerco di cercare di fare al meglio, ma porco cane, è proprio difficile. Uno, perché devi interfacciarti con uno sponsor che ha i suoi modi di vedere le cose, quindi magari tu gli proponi una cosa e gli dici, ma che facciamo una cosa che fa visualizzazioni ironiche così, ma no, noi siamo tutta, cioè, capito? Quello, quindi devi interfacciarti con una persona che non conosci, di uno sponsor che già magari vende brugole, e dici, che cavolo, raccontiamo le brugole, no? Però paga e quindi devi raccontarlo, cioè, quello è il progetto a lunghissimo termine che ho in testa, di cercare di valorizzarli sempre di più, però è sempre la cosa più difficile.
Ecco, noi prendiamo invece la palla al balzo, stai parlando di sponsor, noi siamo Sport Café, parlaci un attimo di Tutto Capsule Rovereto, giusto?
ADV.
Ecco. Sì.
Come nasce questo tuo interesse per il caffè? Quando hai iniziato a lavorare per... Hai aperto tu il negozio, giusto?
Sì, 2016.
E anche come se si lega quella che è la tua realtà sportiva, se c'è un legame che puoi trovare tra queste due cose.
Magari è proprio con Sport Café che lo trovi.
Esatto. Ma no, nasce... Allora, vabbè, c'è una piccola parentesi di mio padre che una volta faceva il caffè, era un torrefattore della torrefazione Bontali a Rovereto, che è una delle più storiche d'Italia. E però vabbè, tipo, l'ha fatto 10 anni quando era giovane, no? Neanche, no? E io sono sempre stato appassionato comunque di vino in generale e comunque cose così. E conoscendo il detentore del marchio Tutto Capsule e parlando così, che anche lui è un appassionato di vespe come me, e niente, c'è stata sta occasione di dire, dai, proviamo, apriamo questi negozi in Trentino, e niente, li abbiamo aperti e eravamo arrivati anche a un bel numero di una decina di negozi, e però cioè, sono impegnativi. Adesso ho 2 negozi a Rovereto e dai, sarà che sono di Rovereto, sarà che è più facile che sono lì e riesco a gestirli molto meglio, e poi almeno riesco anche a fare altri lavori, perché prima ero solo focalizzato su quello, no? Okay. Però a me piace, cioè, quello era stato un lavoro, però cioè, questo da social è il mio lavoro, cioè, lo faccio anche con altre aziende, no? Non solo con l'Olimpia, e cioè, io vorrò fare solo questo prima o poi.
Ecco, ci hai detto che comunque non lavori con i social solamente per l'Olimpia, ma allora quali sono le altre realtà con le quali ti interfacci a livello social?
Sì, diciamo che lavoro per altre realtà oltre a quelle sportive, e diciamo che devono essere, cioè, un criterio che mi do è che devono essere comunque cose che bene o male conosco, che so anche come raccontarle. Anche altre società sportive, non faccio nomi, comunque mi hanno scritto per dirmi vieni a farlo, però cioè, è brutto da dire, però cioè, alla fine il lavoro costa e tante non... cioè, secondo me è un lavoro difficile da far...
da quantificare a livello economico
a un'azienda o una società che non sa cosa c'è dietro e non sa neanche quanto potrebbe rendergli sta cosa, ok?
E poi posso dire, è anche secondo me difficile farglielo capire, perché comunque il mondo dei social ancora, per quanto abbia la sua importanza, ha ancora, diciamo, delle dogane entro le quali bisognerebbe cercare di andare avanti.
Difficilissimo, difficile, è giusto quello che dice, è difficilissimo far capire a un'azienda quanto veramente il valore di queste cose, e ce ne sono pochissimi che sono disposti a pagarlo, e pagarlo in maniera decente, perché cioè, sì, arrivano proposte di ogni tipo. Sono veramente contento di aver trovato un'azienda come Olimpia, posso definire azienda, dai, ormai, perché veramente vuole, cioè, ci punta tanto su questo, però secondo me i risultati si vedono, infatti la uso molto come... si può definire caso studio, dai, cioè, nel senso da portare ad altre realtà, e dico, vedi che si fanno le cose fatte bene col massimo della libertà. Ecco perché una cosa che mi dà l'Olimpia è veramente libertà, cioè, nel senso, ogni tanto mi bocciano qualche contenuto, infatti mi arrabbio molto perché magari l'avevo già fatto, No, non va bene così, però vabbè, quel lavoro succede, capita, non decido tutto io per fortuna. E quindi, però è bello perché mi danno il massimo della libertà e mi dicono crea, vai tranquillo, cioè, al massimo se c'è qualcosa X mandacelo prima che lo verifichiamo, che comunque cioè, finisci sulle pagine della divisione calcio 5 nazionale e c'è,
certo,
cioè,
certo.
Ci vuole, cioè, un conto se lo fai alla Virtus, se lo fai alla Virtus, il social, ok, che puoi anche mettere su robe goliardiche come è già successo negli anni, molto più goliardiche, che non ti si caga nessuno e fa lo stesso, però se lo fai lì è un casino. Era successo anni fa che avevo fatto un video ironico di un giocatore avversario, perché vabbè, piccola, beh, adesso la racconto,
sempre rischioso, sempre.
Sì, dai.
Sì.
Secondo me è andato in prescrizione e è stato espulso e lo filmavo da dietro la porta e nell'uscire mi aveva dato una sberla perché lo stavo filmando.
Ah beh, dai,
capito. E allora lì mi ero impizzato, chiaramente non ho risposto, non ho fatto nulla, anche perché cioè, io sono lì per lavorare e casomai ci vediamo nel Serie più fortuna, no. Però allora ho detto beh, allora c'ho i miei mezzi e ci penso io a sfotterlo questo, no?
Non dato lo ferisco, lo accoltello proprio.
Esatto. Cioè, e allora avevo montato un video con lui che usciva con un sottofondo musicale goliardico e niente, questo video gli era arrivato comunque a... cioè, avevano fatto l'articolo, porco cane, lì me ne sono sentito una valanga, ma hanno detto Olimpia, basta, questa è la tua ultima cappellata che fai e... lo so, ho sbagliato, però cioè...
Vabbè, ma comunque succede,
oh, ho preso una sberla,
Adesso con questo video qui magari viene ripescata la questione.
No, ma sai quanti mi avevano minacciato per quel video in privato? Erano venuti a scrivermi in privato, ho detto, cioè, è un disastro.
Ma che poi infatti non abbiamo anche parlato di questo, che magari non abbiamo sottovalutato, ma bello il lavoro, ti dà gratificazioni, però ti crea comunque diciamo anche un'esposizione mediatica importante che spesso e volentieri, come in questo caso, può anche crearti tra virgolette problemi o comunque questioni da risolvere, non lo so.
Sì, sì, ma infatti quella volta lì, cioè, vi giuro che ho avuto problemi, cioè, ci ho pensato su un bel po' di volte prima di andare alla partita in trasferta al ritorno.
No, ma...
loro. No, no, veramente, cioè, era... poi erano Cagli, erano Sardi, e... cioè, volevo andare a tutti i costi perché era in Sardegna, quindi ho detto, dai, la trasferta in Sardegna bisogna farla, però dopo le vicissitudini dell'andata ho detto, boh, forse, boh, non lo so, e, cioè, sì, un po' un casino ogni tanto. E dopo l'altra cosa è che cioè, tanti mi scrivono ma chi sono i nuovi acquisti, tipo. Tutti, cioè, ma io uno strano cioè tipo adesso che so questo qua, uno strano spoiler.
Ecco, abbiamo parlato anche delle tue passioni, però sappiamo benissimo che giochi come portiere per la Virtus, se ci vuoi parlare un po' anche di questa realtà.
Sì, la Virtus adesso questo sarà il quinto anno che gioco a Virtus, però a parte una parentesi di un anno che sono andato a giocare in un'altra squadra. L'anno scorso sono tornato alla Virtus e cioè, la Virtus è veramente tanta roba perché è proprio un bel gruppo e cioè, c'ho dentro degli amici che ci giocano, è proprio come dicevamo, cioè, è un bel tempo libero, ok? E secondo me è una delle società qua intorno anche, beh, al di là per il calcio, vabbè, adesso si è fusa con Rovereto, eccetera, eccetera, però è una delle squadre che aveva fino a 600 tesserati, cioè una società storica di Rovereto, cioè storica, fusioni prima, casini, vabbè, comunque è una delle realtà di Rovereto più importanti, con tantissimi tesserati del calcio, infatti, cioè, mi piacerebbe fare... integrare dei giovani, ma quelli del calcio è sempre un casino, sembra che gli rubi la gente, ma vabbè, quello è così. E appunto dicevo, la Virtus è, la reputo, cioè nelle squadre che ho girato, veramente una società clamorosa, perché comunque banalmente abbiamo due, cioè per una realtà così locale di C1 abbiamo due pulmini, il fisioterapista è tutto pagato dalla società, abbiamo due preparatori dei portieri, abbiamo il cioè proprio non ci fanno mancare nulla, no? E secondo me per una realtà di calcio 5 qua locale è tanta roba, infatti boh, cioè, magari ci possiamo, non so, definire la seconda squadra di Rovereto. No, beh, chiaro, dopo l'Olimpia, però nel senso come...
siete comunque la seconda squadra dopo l'Olimpia,
no, vabbè,
quindi...
ma ce ne sono, dai, di Rovereto, ce ne sono squadre di Rovereto. Ce ne sono parecchie, però c'è Virtus proprio bell'ambiente, cioè anche a giocatori che mi chiedono appunto dal calcio che vogliono smettere, magari vogliono venire da noi, cioè mi chiedono e gli dico veramente è proprio un bel ambiente, proprio bello, proprio trovo proprio bene.
Ecco, io ti ho un post creato in questi giorni, ho visto sul tuo profilo quello personale che hai messo anche un post di ringraziamento, fine di una stagione che lascia tanto. Non è l'annata che sognavamo, abbiamo fatto fatica, ma è stato bello.
Sì.
Dillo con un po' d'enfasi. Cioè...
Non c'è niente no, di enfasi, c'è da piangere.
Quest'anno è stata un'annata veramente dura, cioè siamo retrocessi. Io non ero mai retrocesso in nessun neosport che ho giocato. Ma non, cioè, secondo me non fa male la retrocessione, quelle robe lì, cioè sono cose che succedono in un percorso, cioè chi se ne frega. E... come appunto dicevo nel post, secondo me l'importante è il come viene svolta l'annata, che dopo i risultati ci siano o non ci siano, quello cioè, non è il lavoro di nessuno e quindi chi se ne frega, l'importante è il come si fa, che appunto che tu retroceda o che vinca il campionato, e il percorso è troppo importante ai nostri livelli, di farlo con amici, di farlo divertendoti, giocare con gente che ti vuole bene o comunque che ti fa tirar fuori quella passione è completamente un'altra roba. Dopo puoi anche retrocedere, chi se ne frega, le categorie ci sono per quello, no?
Poi magari succede come al Q-Strength che si viene ripescato.
Sì, esatto, dopo
cos'è, una frecciatina questa?
No,
facendo.
Esatto.
Poi magari qualcuno dice
la rinascita del Q-Strength.
Beh, però comunque detto una cosa molto bella, è bello il percorso ed è bello fare questo percorso anche con persone che te lo facciano vivere in una maniera corretta, e diciamo che anche la tua esperienza da calciatore ti fa capire magari determinate cose che puoi riportare anche nella tua esperienza da social media manager.
Sì, quello infatti sicuramente, ma come 10 anni fa le prime squadre che giocavo di calcio 5 iniziavo appunto anche lì a fare i social e così, sono servite tutte da bagaglio, no? E sia da bagaglio per capire da dentro lo sport, sia da test, chiamiamolo così, come fare le cose.
Volevo farti un'ultima domanda, poi possiamo anche chiudere.
Basta che non mi fai una domanda sull'intelligenza artificiale, impazzisco.
Ah, bella invece.
Il tuo ruolo del social media manager all'interno di una società che continua ad evolversi anche con la tecnologia è cambiato molto. Adesso molte società si affidano ad esempio all'intelligenza artificiale. Cosa ne pensi di questo modo di pubblicizzare una squadra?
No, sto vedendo delle realtà locali che fanno un sacco di post con l'intelligenza artificiale e fanno schifo, ok? Cioè, fate paura. Cioè, se io dico sempre, cioè, se una cosa non la si sa fare, cioè, non è che devi affidarti all'intelligenza artificiale per farla. Falla brutta, falla semplice, che sicuramente è meglio di quella fatta lì, perché sono tutte uguali, fanno schifo e veramente, cioè, sono imbarazzati, cioè, fanno ancora vedere che ancora di più che non sai fare le cose, secondo me. Cioè, piuttosto fai una cosa semplice, scrivi confermato il giocatore, basta, metti una foto orrenda, ma chi se ne frega, no? Ma perché devi creare delle cose così che veramente, cioè, si vede ancora di più, secondo me, che non sai fare quel lavoro. Comunque, no, per parlare di intelligenza artificiale, secondo me allora, ogni tanto chiaramente la uso per dei montaggi di certe foto, cioè tipo quello di oggi, no? Ma perché, cioè, una volta le facevo a mano, ma è troppo più semplice farle adesso. Tipo, ho preso le maglie dell'Olimpia e quel giocatore nuovo che viene, gli ho detto, mettici sopra la maglia. 20 secondi me l'ha messa su, porco cane, ci mettevo 10 minuti.
Sì,
facilissimo, cioè, la fa benissimo, basta chiaramente, ovvio, dargli i comandi giusti e, cioè, si impara anche quello, si studia anche quello, e chiaro che se dici ciao mi fai questo, te lo fa di merda e si vede, fa schifo. Però se fai le cose così, secondo me l'importante è che non si veda troppo, ma perché è brutto da vedere, ok? Cioè, deve aiutarti a fare certi tipi di lavori. Sicuramente se tu gli vai a chiedere dei consigli su cosa fare, voto zero, ma perché non ha l'estro, cioè non so come dire, cioè il cervello umano, le idee non...
è razionale ma non ha quella parte magari emotiva che
serve. No, cioè gli puoi chiedere generami dei contenuti divertenti, ma non sono divertenti.
Infatti tu hai detto bene, aiuta ma non deve sostituire, hai detto che ti aiuta, ma questa intelligenza artificiale
sì,
è utile se è qualcosa che aggiunge, non che sostituisce.
Sì, sì, esatto, deve aggiungerti, aiutarti a risparmiare magari del tempo su certe cose, perché così quel tempo lì lo puoi dedicare a idee e a pensare a cosa fare, ma non sostituirti, ma perché non ce la fa anche su certe cose, cioè non lo vedo bello.
Bene, e siamo giunti alla fine anche di questo speciale. Noi, Matteo, ti ringraziamo per la disponibilità che ci hai dato, è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie a voi, veramente è stato un piacere venire qua. Io mi auguro che il vostro progetto prosegua, perché siete due bravi ragazzi, ve lo meritate.
Grazie mille.
Poi fa straride Luca e Paolo. È perfetto. Sì, è perfetto. Mancherebbe lo sponsor.
A proposito di sponsor, ragazzi, noi aspettiamo,
No, a proposito di sponsor, Matteo, noi aspettiamo. Adesso, quando finiamo la puntata,
ne parliamo.
Poi magari quando pubblichiamo questa c'è già un logistino da qualche parte.
Sì, vedremo.
Però detto questo, a questo punto noi, adesso purtroppo mi viene da dire...
Tu sei un esperto.
Di
caffè.
Quindi
te ne offriamo, ti offriamo il nostro caffè.
Sì.
Diciamo così.
Ma che tipo di caffè è quello della macchinetta? Non c'è un problema, Cioè, volevo capire che macchinetta.
Adesso ti facciamo vedere che caffè è.
Ma quello
ancora
con le chiavette?
Ancora meglio. Io, come ormai faccio questa è la seconda puntata, vi proporrò questo effetto speciale, in cui io comparirò con gli oggetti in questione. Quindi vedrete adesso.
Oddio, è stato più...
Ma che cremina!
Mamma mia, oggi è stato più rocambolesco il salto.
Adesso ci dici com'è.
Una bella cremina.
Lo assaggiamo insieme.
Noi ragazzi vi salutiamo, vediamo l'appuntamento alla prossima puntata.
Bisogna girare il caffè.
Allora, se tu usi il cucchiaino sprigioni un po' di aromi. Anche senza mettere lo zucchero, però non c'abbiamo il cucchiaino, c'abbiamo solo la tazza.
Noi ragazzi quindi vi salutiamo, ringraziamo ancora Matteo. Anche oggi il caffè con lo sport l'abbiamo preso e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao. Cheers.